La relazione che mi è stata affidata, come vedete anche dal titolo, è particolarmente impegnativa e non posso ovviamente in 30 minuti affrontare 50 anni di storia della storiografia e di memoria pubblica del Risorgimento. Quello che posso fare è tentare di tracciare alcune grandi linee di tendenza ed evidenziare con alcune semplificazioni inevitabili come i nessi tra la riflessione sul Risorgimento e le sue ricadute nella più generale vita politica e civile del Paese abbiano conosciuto in questi 50 anni alcune importanti trasformazioni, fino alle accelerazioni che sono maturate nell'ultimo ventennio e che hanno profondamente inciso anche sotto il profilo del discorso pubblico dell'Italia di oggi, dell'Italia del 2011. Il 1961, l'anno del centenario dell'Unità d'Italia, è una sorta di punto di partenza obbligato. Da allora e per 50 anni la presenza del Risorgimento è stata una presenza, a mio avviso, altalenante, una presenza in buona parte diversa per caratteri e per intensità rispetto a quella che aveva segnato il primo secolo di storia dell'Italia Unita. Schematizzando in estrema sintesi la mia tesi, ritengo che a partire dal 1961, quindi dall'anno del centenario dell'Unità d'Italia, abbia avuto inizio una fase di declino della memoria pubblica del Risorgimento, per motivi che dirò, un declino che si è prolungato all'incirca fino all'inizio degli anni 90, del Novecento ovviamente. Da quel momento, sull'onda della crisi del sistema politico italiano, il Risorgimento è tornato con molta enfasi sulla scena del discorso pubblico nazionale, lo ricordava poco fa anche Maurizio, anche se con esiti contraddittori e con notevoli squilibri tra i risultati della ricerca storica e la più ampia arena dell'uso pubblico della storia. Dicevo, il 1961, l'anno del centenario dell'Unità, giungeva a coronamento di una lunga stagione nella quale il Risorgimento era stato assunto a pilastro fondativo dell'appartenenza nazionale. Ce lo ha ricordato poco fa con grande chiarezza e con grande efficacia Maurizio. Nelle varie stagioni dell'Italia Unita, in epoca liberale, fascista e nei primi anni della democrazia repubblicana, la tradizione del Risorgimento era stata richiamata come base fondamentale delle strategie di legittimazione delle istituzioni e nei circuiti molteplici della pedagogia patriottica. Ovviamente questo uso della memoria risorgimentale aveva risentito dei diversi contesti in cui si era inserita, aveva risentito delle accelerazioni, pensiamo alla ideologizzazione del mito della nazione, specialmente nel ventennio fascista, con le forzature marcatamente nazionalistiche che si erano spinte fino a delineare un nesso coerente tra la tradizione del Risorgimento e l'espansionismo mediterraneo. Ecco, pur tra queste fondamentali distinzioni all'interno dei vari periodi, io credo sia possibile riconoscere alcuni elementi di continuità nel lungo periodo della storia italiana a proposito di memoria del Risorgimento. Ad esempio, sul piano dell'immagine dominante del Risorgimento, la costruzione di una visione conciliatorista, edificante, unitaria, rassicurante, la stessa che trovate nel manifesto di questo convegno, che è una delle più celebri litografie di fine Ottocento, in cui tutti i personaggi, tutti i grandi fattori del Risorgimento, come erano chiamati, sono ritratti a braccetto mentre giocano una partita, la famosa partita 3-7 in Paradiso, dopo essere stati divisi durante la loro vita. Ecco, questa immagine unitaria la ritroviamo con i necessari adattamenti, con i necessari maquillage lungo l'intera storia, almeno il primo secolo di storia dell'Italia Unita, molto presente nella vulgata scolastica, nella vulgata museale e in quella iconografica. Altro fattore di continuità di lungo periodo è l'aspra contesa di memorie, i conflitti di interpretazioni, di rappresentazioni, di rituali che intorno al Risorgimento hanno definito le varie culture politiche nazionali. Tante sono state le immagini e le interpretazioni del Risorgimento, quante erano le varie Italie in cammino. e persino nella cultura solo apparentemente monolitica del fascismo, questa forte tensione interna nel rapporto con il passato ha giocato un ruolo importante. Un terzo elemento tra i tanti che si potrebbero ricordare di lungo periodo mi sembra l'adozione di un linguaggio impregnato di riferimenti alla metafora religiosa, un linguaggio incentrato sul sacrificio, sul martirio, in età liberale ma direi anche negli anni successivi, finalizzato inizialmente alla formazione di una religione laica della patria e che perciò si è strutturato sul modello collaudato della Chiesa Cattolica, sul modello retorico, liturgico, iconografico della Chiesa Cattolica. È un modello che attraversa la narrazione risorgimentale in età fascista, in età liberale, in età fascista e anche nei primi anni dell'Italia repubblicana, e che naturalmente non riguarda solo il Risorgimento, riguarda anche altri miti fondativi dell'appartenenza nazionale. Si pensi alla sacralizzazione della memoria della Grande Guerra, ai tanti monumenti ai caduti, all'autorappresentazione del fascismo, qui bisognerebbe citare la grande mostra della rivoluzione fascista del 1932, all'immagine stessa della Resistenza, che a sua volta si è nutrita di numerosi richiami al modello del martirio eroico. Ecco, da questa premessa molto generica occorre partire per seguire l'evoluzione essenziale, naturalmente, del dibattito sul Risorgimento negli ultimi 50 anni. È un mezzo secolo nel quale sono cambiate molte cose rispetto alla stagione aurea dei miti risorgimentali. È un dato che non deve sorprendere eccessivamente se pensiamo che già dal 1945 al 1961 il contesto nazionale aveva conosciuto mutamenti radicali che avevano influito non poco sul ruolo della tradizione del Risorgimento, spingendo intellettuali di vari orientamenti politici e storiografici, penso a Walter Maturi, a Rosario Romeo, a Ernesto Ragionieri, solo per citare alcuni nomi molto autorevoli, a parlare di crisi del concetto tradizionale di Risorgimento apertasi all'indomani nella cultura italiana dopo la Seconda Guerra Mondiale. Ecco, se molte cose erano indubbiamente cambiate, pensiamo allo scenario politico-culturale italiano all'indomani del fascismo, all'indomani della Seconda Guerra Mondiale, la nascita della Repubblica, in realtà credo che parlare di eclisse del Risorgimento per quegli anni sia una forzatura e che occorre inserire questo processo dentro le varie periodizzazioni dell'Italia repubblicana. Se infatti guardiamo al duplice versante della discussione storiografica e della memoria pubblica, questo declino non è confermato. Nel caso della storiografia basterebbe ricordare le nuove piste di indagine che emergono all'indomani della guerra, gli studi su personaggi, eventi, filoni di pensiero, specialmente della tradizione democratica, fino ad allora trascurati o deformati da una prospettiva ultranazionalistica. Le polemiche intorno alle tesi sul Risorgimento contenute nei quaderni dal carcere di Gramsci, che cominciano a uscire tra il 48 e il 51, o ancora alla fine degli anni 50, agli echi destati da un'opera controversa come la Storia d'Italia di Dennis McSmith, specialmente per ciò che in essa si affermava a proposito della relazione tra Risorgimento e fascismo. E sul versante della memoria pubblica si pensi alla centralità del Risorgimento nei programmi scolastici, nell'editoria popolare, nei mass media, nella stessa rappresentazione cinematografica, nel ruolo dei musei storici, eccetera. In sostanza, quello che voglio dire è che gli esordi dell'Italia libera, democratica e repubblicana avevano trovato nuovamente la tradizione del Risorgimento al centro di un grande interesse, di una serrata competizione politica oltre che storiografica. La stessa Resistenza, lo ricordava Maurizio poco fa, la stessa Resistenza per qualificarsi e per legittimarsi nella cornice dei valori nazionali aveva dovuto presentarsi sotto le vesti del secondo Risorgimento. Una formula che avrebbe avuto una fortuna prolungata nel discorso pubblico. Pensate alla vicenda dei musei del Risorgimento, molti dei quali all'indomani della Seconda Guerra Mondiale cambiano nome, diventano musei del Risorgimento e della Resistenza, musei del primo e del secondo Risorgimento e così via. Le vicende del referendum del 1946 e quelle delle elezioni politiche del 18 aprile 1948 sono sufficienti a rammentare le dimensioni dell'utilizzo della memoria e dell'iconografia risorgimentali, in special modo garibaldina. Questo fenomeno si spiega da un lato con la necessità dei nuovi partiti di massa dominanti all'epoca, Democrazia Cristiana, Partito Comunista, Partito Socialista, partiti che vengono da una tradizione che non è quella risorgimentale, di fare i conti con il deposito di miti e di valori della tradizione ottocentesca. Dall'altro lato, e qui il dato mi sembra rilevante, con la difficoltà da parte della Resistenza a diventare mito fondativo condiviso della nuova Italia democratica negli anni più bui della guerra fredda e della contrapposizione ideologica. Di Resistenza, almeno fino alla fine degli anni 50, non si parla nelle scuole. Le celebrazioni del 25 aprile avvengono all'insegna di divisioni e polemiche laceranti, e perciò la formula del secondo risorgimento evoca uno scenario simbolico più rassicurante, come conferma anche l'attenzione che la questione di Trieste riceve almeno fino al 1954, l'anno del ritorno della città all'Italia. Commemorazioni, centenari delle battaglie per l'indipendenza continuano a tenere accesa l'attenzione per il risorgimento, e questo fino al 1961, l'anno del centenario dell'unità. Ecco, paradossalmente credo che proprio il 1961 segni, come anticipavo, uno spartiacque nella memoria pubblica del risorgimento, dando vita ad un fenomeno apparentemente contraddittorio. Da un lato, infatti, rappresentò il momento culminante della celebrazione risorgimentale, ovviamente, trattandosi del centenario. Dall'altro, scavando oltre i proclami di circostanza, i vari sforzi effettuati in quei mesi, affiorò una debolezza di fondo che sembrava riflettere la distanza crescente che separava la tradizione del Risorgimento dai tratti di modernità dell'Italia del presente. Le grandi manifestazioni furono concentrate a Torino, la città chiamata a simboleggiare il raccordo tra passato e presente, la prima capitale del regno, la sede del primo Parlamento e insieme il luogo che testimoniava il mutamento economico-sociale del paese, la trasformazione radicale sospinta dal boom economico a cavallo tra gli anni 50 e 60. Le manifestazioni torinesi dovevano siglare questa compenetrazione armonica tra passato e presente, tra la tradizione e il dinamismo attuale. Quindi una grande mostra storica, allestita a Palazzo Carignano, una mostra delle regioni, per sottolineare, come già era stato fatto nel 1911 in occasione del 50° dell'Unità d'Italia a Roma, per sottolineare l'essenza plurale dell'identità italiana, l'apporto delle varie tradizioni regionali che si saldavano nel padiglione unitario conclusivo. E infine, terza grande manifestazione, una grande esposizione internazionale del lavoro, allestita nel palazzo ideato da Pierluigi Nervi, quindi simboli questi del decollo industriale italiano nella città della Fiat e della crescita complessiva del paese nel contesto europeo. Italia 61 ebbe un grande successo di pubblico, oltre 6 milioni di persone si recarono a Torino tra marzo e ottobre del 61. Eppure non furono pochi gli osservatori che in sede di bilancio notarono l'ormai avvenuto distacco degli italiani da quella relazione affettiva sentimentale con la tradizione ottocentesca che era stata parte integrante della formazione delle generazioni precedenti. Il confronto con l'altro giubileo della patria, quello del 1911, mostrava un paese profondamente mutato nei suoi caratteri, nei suoi connotati costitutivi. E non è casuale che fossero soprattutto gli esponenti della cultura laica a sottolineare questo divario, a prendere atto di un tramonto della religione della patria che era il frutto degli sconvolgimenti prodotti da 50 anni di storia, segnati da tragedie, da nazionalismi esasperati e insieme da trasformazioni strutturali e dalla rottura con l'Italia povera e contadina. articoli, inchieste giornalistiche dell'epoca convergevano nel ritenere il Risorgimento un orizzonte di valori ormai lontano dalla sensibilità degli italiani, inadatto ad accompagnare sul piano simbolico e rituale il trapasso generazionale e lo sconvolgente processo di trasformazione e modernizzazione economico-sociale in cui l'Italia era immersa. Non è casuale allora che proprio all'inizio degli anni 60 si realizzi una sorta di passaggio di consegne, di passaggio del testimone in questo sistema simbolico-rituale del paese dal Risorgimento alla Resistenza. La Resistenza finalmente esce, la memoria della Resistenza, ovviamente la celebrazione della Resistenza, esce dai lunghi anni bui della Guerra Fredda e torna al centro della rappresentazione unitaria, ritorna quello spirito unitario antifascista che aveva caratterizzato solo per pochi anni, tra il 44 e il 47, il racconto e la narrazione della Resistenza. Come dire, la Resistenza è il nuovo mito fondativo dell'Italia democratica e repubblicana, perché è anche quell'insieme di simboli e di valori che sembra maggiormente aderire ai cambiamenti strutturali che il paese sta vivendo. Quindi, proprio mentre sul piano storiografico, all'inizio degli anni 60, il Risorgimento diventa un tema sempre meno esposto alle controversie politiche e un terreno di alto confronto scientifico, nel campo della ritualità pubblica la sua presenza subisce una palese erosione che rifletteva la crisi della stessa idea di patria e di nazione nella cornice di un'Europa attraversata dalla Golden Age dell'economia e dei nuovi assetti socioculturali da essa indotti. La polemica di parte laica aveva anche ragioni prettamente storiografiche e culturali. Il centenario dell'Unità d'Italia, infatti, fu gestito direttamente dalla Democrazia Cristiana, quindi dal partito al governo, che almeno sul piano ufficiale, attraverso i discorsi del Presidente del Consiglio Fanfani e di altri esponenti del partito, tese a rivendicare il protagonismo del mondo cattolico nella costruzione della nazione italiana. Ne uscì quella che Emilio Gentile ha definito una sorta di cattolicizzazione retrospettiva del Risorgimento, cioè una interpretazione praticamente rovesciata rispetto alla sacralizzazione laica della patria che aveva caratterizzato il primo cinquantenario del Regno nel 1911. Ecco, in questo contesto, all'inizio degli anni 60 e per un paio di decenni, il Risorgimento si trasformò essenzialmente in oggetto di riflessione storiografica. Certo, non scomparve dalla memoria pubblica, ma subì un evidente ridimensionamento, ovviamente se paragonato ai decenni precedenti, un ridimensionamento solo parzialmente attenuato da alcune grandi ricorrenze: il centenario della Breccia di Porta Pia, di Roma Capitale, nel 1870-71, i centenari della morte di Mazzini e di Garibaldi, nel 1972-82. La memoria pubblica del Risorgimento sembra oscillare in quegli anni tra la riproposizione di una oleografia un po' statica da vulgata scolastica e i tentativi saltuari di attualizzarne la presenza in chiave di polemica politico-ideologica. Penso ad esempio ad un film famoso come Bronte di Florestano Vancini, che è proprio dell'inizio degli anni 70. La fase aperta dalla contestazione giovanile, l'intero decennio degli anni 70, in cui coesistono lotte sociali, mobilitazione per la conquista di importanti diritti democratici, al tempo stesso la reazione alla sfida drammatica portata dal terrorismo di destra e di sinistra, tutto ciò disegna uno scenario nel quale il posto del Risorgimento nel discorso pubblico nazionale perde di vitalità. Resta confinato prevalentemente agli addetti ai lavori, ai collezionisti di cimeli storici, alle ricerche degli eruditi locali, spesso appiattite su modelli e paradigmi di ricerca che poco o nulla dialogano con le nuove tendenze della storiografia, quella che ricordava appunto prima Maurizio, che a partire dagli anni Ottanta si fanno sempre più insistenti e interessanti. Potremmo dire che in quegli anni il Risorgimento finisce di essere quella che Jacques Le Goff ha definito una problematica esasperante nella memoria collettiva degli italiani, un'eredità, talvolta un peso, con cui nessun movimento politico nazionale aveva potuto non fare i conti se non a rischio di precludere le proprie ambizioni di radicamento nella società. Il mutamento complessivo, l'ennesimo di questo quadro, ha origine con la crisi del sistema politico italiano all'inizio degli anni 90, su cui appunto vorrei soffermarmi negli ultimi minuti che ho a disposizione. Si tratta di un passaggio ben noto, nel quale di fatto l'Italia è ancora immersa all'interno di una transizione che sembra non avere fine. La conclusione della guerra fredda, la scomparsa o la trasformazione dei partiti della cosiddetta Prima Repubblica, l'irruzione di movimenti come la Lega Nord, che contestano la stessa struttura unitaria dello Stato, hanno innescato un rimescolamento nella cultura del Paese, nei comportamenti, nei valori, incidendo inevitabilmente anche sulla tenuta di quelli che bene o male erano stati i punti di riferimento dell'appartenenza nazionale. E infatti Risorgimento e Resistenza sono stati catapultati dentro la crisi del sistema e sottoposti a giudizi che nel dibattito pubblico hanno assunto spesso più i caratteri del processo d'aula di tribunale che quello di una seria, seppur critica, rivisitazione storica. Di fatto l'intreccio di questi fattori di crisi di cambiamento dentro e fuori l'Italia ha riportato al centro dell'attenzione il tema della patria, della nazione, dell'identità nazionale, dopo il lungo periodo in cui questi temi erano stati sostanzialmente espulsi dal discorso pubblico come residuato negativo di una certa retorica patriottica e delle manipolazioni di epoca fascista. Sul piano storiografico della ricerca ne sono stati sollecitati filoni tematici che già avevano contribuito negli anni Ottanta a un forte rinnovamento negli studi sull'Italia unita otto-novecentesca. Maurizio ha ricordato nomi come quelli di Aguillon, di Pierre Nora. Si potrebbero aggiungere le suggestioni dei temi della nazionalizzazione politica e culturale di un classico come George Mosse, o le tematiche sull'invenzione della tradizione di Hobsbawm, eccetera. Quindi la ricerca storica sul Risorgimento e sull'Ottocento italiano ne è risultata profondamente rinnovata. Sintetizzando, potremmo dire che il dato qualificante di questa rivisitazione, anche se non l'unico, questo va detto, consiste nell'innesto di una decisa prospettiva culturale dentro i processi politici e sociali. Quindi l'attenzione alle motivazioni individuali della scelta patriottica, lo studio delle strategie discorsive ed emozionali della politica, l'analisi delle dinamiche familiari e di genere, la scrittura privata, i vari linguaggi della politica, eccetera, eccetera. La conoscenza del Risorgimento come fenomeno ricco, complesso, controverso e prolungato nel tempo, a mio avviso è risultata notevolmente arricchita da questa esplorazione su vasta scala tematica, che ha recuperato, rivisitato fonti e sguardi sul passato che non si scrivono automaticamente negli schemi della storia tout court militare, politico o istituzionale. La discussione, anche molto accesa, che ne è seguita, qui basti ricordare il nome che è già stato evocato più volte, gli studi di Alberto Mario Banti, hanno aperto una discussione, una controversia anche molto appassionata. Io credo che vada accolta come un segnale positivo, sono assolutamente d'accordo con Maurizio. È un sintomo di vitalità storiografica su questioni di metodo e di interpretazione, specialmente se confrontata con la ben più modesta controversia intorno all'uso pubblico della storia, che invece resta in larga misura arenata su un livello di mero uso politico e strumentale. Ecco, allora il 2011, il 150° dell'Unità d'Italia, è arrivato in un momento, come sappiamo, particolarmente delicato nella vita politica del Paese, nella vita politico-culturale del Paese, ed è diventato un'occasione per tutta una serie di verifiche che legano la presenza della memoria del Risorgimento e della storia d'Italia a ciò che l'Italia è oggi, nella sua lunga transizione, nella vicenda di partiti che mostrano culture politiche e identità sfocate, nella necessità di fare i conti con fenomeni nuovi, quali l'immigrazione, la globalizzazione, l'integrazione europea. Per la prima volta nella storia d'Italia, di fronte a celebrazioni così importanti, ci sono forze politiche al governo che mettono in discussione la stessa struttura unitaria del Paese, era stato ricordato prima il 1911, anche il 1961, le polemiche furono molto accese, anche laceranti, ma le forze politiche del governo e di opposizione non sono mai arrivate a mettere in discussione, come dire, il livello, l'importanza dello Stato unitario come superamento di frammentazioni precedenti, come condizioni per la garanzia di nuovi diritti di cittadinanza. Come sappiamo, invece, questo non è accaduto in questo 2011. Le celebrazioni sono iniziate all'insegna di una sostanziale titubanza, incertezza, perplessità, in alcuni casi opposizione esplicita da parte di alcune forze politiche al governo, e questo spiega l'assenza di alcune grandi manifestazioni. Se dovessimo fare un confronto con gli anniversari del passato, direi che il 2011 si è caratterizzato proprio per la mancanza di alcuni grandi eventi destinati a lasciare un segno anche nella memoria. Se facciamo eccezione per il ruolo del Presidente della Repubblica Napolitano, che ha portato avanti un discorso già avviato dall'altro Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, ecco, a livello di presenza, di ruolo, di investimento da parte delle istituzioni, ha prevalso, ripeto, questo atteggiamento sostanzialmente dubbioso, perplesso, incerto, latitante. Eppure il 150esimo, di cui non possiamo ancora fare un bilancio completo naturalmente, ma ci dà la possibilità di fare delle prime riflessioni, il 150esimo per tanti di noi finora è stato una ricorrenza sorprendente. Di fronte alle incertezze, alla latitanza delle istituzioni, abbiamo avuto la possibilità di verificare una grande vivacità di iniziative cresciute dal basso, dalla società civile, in maniera spesso spontanea, spesso anche molto creativa, e soprattutto direi senza l'eccesso di retorica che solitamente è quasi connaturato a questo genere di eventi. Quello che è accaduto in tante città italiane il 17 di marzo è stato qualcosa di straordinario. La popolazione che si è riversata nelle strade, che si è riappropriata dei luoghi della memoria risorgimentale in maniera gioiosa, in maniera con l'intento proprio di condividere un qualcosa di comune, o di cercare di interrogarsi sulla necessità di riconoscersi in qualcosa di comune. Credo che la polemica strumentale, i livelli di manipolazione della storia a cui si è arrivati in questi ultimi anni da parte, ripeto, di alcuni settori della società politica, che indubbiamente riflettono umori presenti nella società italiana, sarebbe da ciechi, ovviamente da sordi, non riconoscere che esistono umori nella società italiana che non si riconoscono in questa storia. Ecco, però credo che le iniziative che si sono realizzate in tutta la provincia, in tutte le città italiane e anche nei piccoli centri, siano state una reazione proprio a questo modo un po' scomposto e strumentale di rileggere il passato, la necessità quindi di recuperare un insieme di valori, di interrogarsi sulla storia d'Italia in tutta la sua complessità. Credo che l'obiettivo di fondo auspicabile è quello di realizzare, sarebbe quello di realizzare un legame virtuoso tra i risultati della ricerca scientifica e il discorso pubblico. Sono due piani separati, lo sappiamo. In passato però non sono mancati momenti in cui questo incontro ha prodotto risultati positivi, che si sono tradotti in una crescita della coscienza storica del paese e dei suoi cittadini, in una più solida consapevolezza della storia nazionale, delle sue luci e delle sue ombre, della complessità dei suoi percorsi, che sono componente irrinunciabile del senso di appartenenza che dovrebbe legare gli italiani. Ecco, se il 150esimo riuscirà alla fine a sollecitare un più stretto e proficuo incontro tra queste due dimensioni, credo che avrà conseguito un altro importante risultato, oltre a quelli in larga misura, come dicevo, sorprendenti che ci ha regalato. Grazie dell'attenzione.